Ok. Allora, oggi dunque succede che arriva in scena un personaggio importante del corso, che noi abbiamo chiamato Leonardo e continueremo a chiamarlo Leonardo, però siccome entriamo dentro alcuni ragionamenti che riguardano proprio la strutturazione dei dati all'interno del mondo informatico, useremo, come tra poco vedete, alcuni artifici per farvi comprendere a livello basico, però ci auguriamo anche un minimo articolato, alcuni ragionamenti. Cominciamo oggi col mondo del bitmap, cercando di strutturarlo un attimo, ma voi ormai, attraverso il tutorial dell'architetto De Luca, attraverso le cose che voi sapete, eccetera, conoscete già molto, molto di queste cose. Però questa è una sottolineatura di alcuni concetti che servono più che altro per farvi comprendere che c'è una traiettoria metodologica che attraversa tutte le cose, tutti i vari ambiti informatici che stiamo facendo. Che ci chiudete la porta? Sono, come dire, un attimo, grazie, no? Sono un secondo distratto. Allora, due cose della mostra. Non ho fatto in tempo ad aggiornare la foto, però la possiamo vedere da qua, perché dovrei aver fatto un filmatino io. Eccolo qua, vediamo che ci viene adesso filmatino, non so, è la prima volta che lo vedo, quindi è del tutto così.
Vai, eccoci nella mostra, primo ambito. Hanno dei nomi questi ambiti? No, non sono nominati. Ah, ecco. Oh, un incrocio di telecamere. Ecco la Sentina. Ciao.
Ciao, dai.
Ah, no, no, guarda, c'ho un mal di schiena. Ho ripreso la moto. Questo è uno scorcio molto bello.
Ma diretto in vero.
No, è bella la mostra, guardate. Secondo me è bella. Ci vengono poche persone qua su, ma insomma.
Qualche foto. Vabbè, questi gli artefici li vediamo, no? Ecco qua. Vabbè, facciamo questo. Allora, adesso brevemente, proprio molto brevemente, vi do un cenno perché può essere, come dire, interessante. Allora, che cosa succede? Loro, questi quattro ragazzi qua, che sono Lorenzo Mastroianni, Aldo Mammucari, Alfredo Principia e Alessandro Mazza, sono degli studenti del 2004, oggi tutti architetti, laureati con noi e che fanno anche parte del nostro gruppo di ricerca Nitro. Questi quattro ragazzi sono i vincitori di un concorso interno tenutosi nel 2004, quando il corso ruotava sull'argomento Giuseppe Terragni. Come voi quest'anno affrontate il tema Information Crisis Modernità, Information Technology e Crisi, l'anno 2004 tutto ruotava sul tema Terragni. Questo voleva dire che gli studenti, come lavoro loro finale, proponevano una installazione che doveva fare due cose contemporaneamente: da una parte studiare a fondo alcuni materiali storici di Giuseppe Terragni, molto in particolare e soltanto di piccole parti, non l'opera omnia, un aspetto di una problematica, e poi facevano corrispondere a questo studio monografico abbastanza intenso un argomento dell'information technology, il morphing, il layer, i concetti interattivi, lo scripting, eccetera. Facendo entrare in rapporto questo studio molto particolare di un aspetto dell'architettura di Giuseppe Terragni e un aspetto altrettanto specifico e fortemente indagato dell'information technology, creavano un'installazione originale che da una parte aveva alcuni temi di Terragni, dall'altra li proiettava nel futuro. Ecco perché la mostra si chiama Terragni Futuro. La mostra doveva essere una reale mostra tridimensionale, con tanto di allestimento, invasione dello spazio, eccetera. Ed era stata prevista dentro la Casa dell'Architettura di Roma. La pianta di quella che sarebbe dovuta essere la mostra è illustrata in questo grande pannello di 4 metri per 1, in cui qua intravedete soltanto la pianta. Questi elementi rossi erano quelli che caratterizzavano i vari spazi della mostra e derivavano da un'ibridazione tra alcuni temi di Terragni, questa, in particolare questa esposizione, e il tema dello spider, del ragno, della rete, eccetera. Loro avevano vinto il concorso interno svolto nel 2004 e quindi avevano, diciamo, disegnato l'allestimento generale. Dentro questo allestimento generale esistono tutte un'altra serie di sottoallestimenti, alcuni particolarmente significativi. Antonino Di Raimo era studente in quell'anno e qui c'è il suo e del suo collega Gian Maria Maffi e molti altri. Cosa vedrete qua nella mostra? Nella mostra vedrete il grande pannello che è questo e poi vedrete queste che noi chiamiamo strisciate. Cosa sono? Sono due pannelli che hanno fatto ciascun gruppo, uno più teorico che dà l'idea di qual era il tipo di ricerca che era stata fatta, l'altro più invece che spiega esattamente come è fatto quell'allestimento. La mostra è aperta fino al 9 maggio. Se volete andarci, fa piacere per chi l'ha fatta, è una cosa interna al corso, è abbastanza bella. L'allestimento è completamente nuovo, o meglio, si sono sfruttati tutti i materiali esistenti, però la spazialità è completamente nuova ed è stata completamente progettata e realizzata dall'A alla Z da i quattro giovani architetti che sono stati menzionati prima, quindi oneri e onori sono tutti loro, e secondo me sono sicuramente diversi oneri, ma comunque mi sembra che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Per chi in una notte insonne vuole sapere di più di tutta questa faccenda, bisogna andare a questo link in basso. Siamo qua sotto nella home page, c'è scritto Exhibit Home e si va qua, dopodiché ci si immerge in un tunnel di informazioni che riguardano tutto questo ambiente della mostra, dei film, eccetera. Questa è in un'edizione precedente che è stata svolta a Firenze. In particolare si vede questo film di animazione che è molto bello perché prende tutti gli estratti dei lavori dei ragazzi e li mette insieme. Insomma, è una cosa che a noi fa piacere che sia stata fatta, è stata fatta soprattutto per merito loro, e questa è diciamo l'operazione. Loro hanno creato anche questa spazialità un po' meandrica, secondo me hanno fatto un bel lavoro, giusto? Le facciamo un applauso? Sì, no, veramente, anche perché ci tengo, perché è stato veramente un lavoro completamente, come dire, no? Fatto con passione e fatto sulla propria, diciamo, sulla propria passione. Ecco. Allora, veniamo un po' invece alla lezione di oggi. Allora, la lezione di oggi, vediamo se prendiamo il link, eccolo qua. Allora, questo è il reminder, la stessa cosa che avete visto la volta scorsa. Prima di cominciare, ci sono delle domande specifiche, qualche chiarimento, qualche difficoltà, qualcosa di cui vogliamo parlare collettivamente su questo argomento? Sì? No? Giustino, non hai alzato la mano? No.
No.
No? Allora, tutto a posto, tutto sotto controllo, tutti bellamente in crisi. Bene. Ecco, prego. Il C, sì.
La rappresentazione della crisi,
sì.
Anche riguarda anche il nostro concept.
Sì, può anche essere quello, esattamente. Cioè voi siete esattamente, cioè voi siete liberi, e questo lo sarete fino alla fine, di costruire, questa è la base, una base metodologica che dovete capire bene, voi potete costruire sul gradino precedente. E in questo caso il concept che voi avete elaborato verbalmente, oppure azzerarlo e farne un altro. Mi spiego, l'operazione è analoga ed è a voi la scelta, capito? Allora, ho risposto quindi, no? Qui c'è un articolo che è abbastanza utile, potrebbe essere utile, non è un to-do esattamente, è una cosa, se vi va si può fare, perché è un articolo che parla un po' della situazione dell'architettura italiana, è stato fatto diversi anni fa, è stato fatto nel 2000, però è un modo di leggere l'architettura italiana anche rispetto a delle difficoltà delle nuove generazioni, quindi potrebbe essere comunque possibile dargli un'occhiata. Questo ho lasciato, questo autoritratto borrominiano, che poi non è un autoritratto in realtà, ma comunque incuriosiva come conservarla come immagine, è una delle famosissimi autoritratti di Van Gogh, non, tra l'altro distrutto, non c'è più, è un autoritratto che dal punto di vista della valenza artistica non è assolutamente paragonabile a molti altri che ha fatto Van Gogh, però è interessante perché si vede lui con diciamo, gli strumenti di lavoro, è proprio, come dire, da un certo punto di vista è veramente completamente antiretorico, e dall'altra parte invece, come dire, è un po'... È interessante, no, da vederlo, è come se fosse uno scatto quasi rubato, no? Una frazione di secondo, come potrebbe avvenire con una telecamera digitale oggi, c'hai un flash particolare che ti è rimasto là, un frammento, no? Quasi forse un pezzo di tela fatto, diciamo, fissiamo come poveraccio io me ne vado sotto il sole con tutti sti impicci e imbrogli. Vabbè, comunque è stato messo per questo. Allora, adesso entriamo un po' dentro il merito della lezione di oggi. Allora, vogliamo un po' affrontare il tema del bitmap facendo una serie di ragionamenti. Io vorrei adesso avere un po' di luce. Mi alzate lo schermo, per favore? Questo lo tolgo da qua, così io lo vedo, così non lo vedete. Facciamo un po' di teatrino. Chi vuole fare un po' di teatrino? No, allora dobbiamo prendere il ballerino. Dove sta la lista? La luce del fuori è questa, possiamo...
Allora questo è il centro, adesso si aspetta qualche minuto.
Ok, allora, facciamo un po' di tempo. Abbiamo tutta la lavagna, abbiamo qualche piccolo pezzetto di gesso. Allora, dunque cerchiamo un attimo di ragionare. E diciamo, avete visto che c'è questa immagine di Leonardo, perché tutto l'artificio su cui vi voglio costringere un po' a ragionare è questo, che in fondo l'information technology, d'accordo che è legata all'elettronica, al computer e a tutte queste belle cose, però
anche una logica, è una sua logica, un suo mondo, un suo set di, come dire, è un ambiente che da un certo punto di vista potrebbe addirittura prescindere dall'elettronica e dall'elettricità. Perché faccio questo artificio? Faccio questo artificio per, come dire, forzarvi a riflettere sulle basi più profonde, no? Come dire, sulle radici più, più profonde dei ragionamenti, sperando, augurandomi che questa, diciamo, zappare un po' a fondo serva a prendere alcune, alcune linfe più interessanti, no? Sia dal punto di vista dell'operatività tecnica, sia dal punto di vista del, della comprensione reale di alcuni meccanismi. Allora, adesso immaginiamo, alteriamo un attimo le nostre conoscenze e immaginiamo di essere agenti di Leonardo, d'accordo? Quindi siamo alla fine del 400, inizio del 500, in una fase in cui non c'era evidentemente l'elettricità. Immaginiamo per un attimo che Leonardo si crei il problema di comunicare a distanza un disegno. Quindi, diciamo, noi immaginiamo la distanza come due parti di questa lavagna e vorrei due volontari, come in Asterix, se tutti si guardano i piedi, no? Allora, chi vogliamo? Evitiamo signorine, è troppo carina la cosa, vogliamo evitare, quindi ci diamo due uomini per evitare questa. Allora, chi fa quale? Ma sì, dai, mi fa sì, beh, vedi, lei. Allora, di Pasquale, manco io me lo considero. Sono un vecchio, vecchio di lei. Vado di Pasquale. Allora, pezzo di gesso, chi vuole fare compagnia a Nicola? Allora, prendiamo le tacche, mi sa che tocca Alberto Lelli. Anche perché prima era, aveva cercato disperatamente di non essere, allora a questo punto come allora andiamo, ma devo ringraziare, ah vabbè, no, io penso allora dunque, allora voi siete qua, in realtà non vi preoccupate, non dovete fare quasi nulla, è soltanto una questione così, perché vi divertente. Allora, detto questo, noi dobbiamo passare un disegno da lui a lui, che sono a una distanza molto remota, non è così semplice, però molto molto semplice. Come facciamo a fare questo operatore? Ci sono, diciamo, come pensateci un minuto. Pensateci un minuto. Come facciamo a fare questa operazione? Immaginate che loro due sono a molta distanza, molti chilometri di distanza, uno dall'altro, e devono passarsi un disegno. Aspetta, no, non si possono incontrare. Adesso da questo punto in poi pensate un minuto. E poi siete interpellati. Poi,
no, perché c'è un viaggiatore, sì, che non erano quanti sulla carta pecora, Lisa.
È un conto di pensare, no? C'è.
Thank you.
Allora,
tanto che pensate, mo ti espello a cazzotti. Perché non vuoi uscire? Allora, ci avete pensato? Non la riesco a esprimere, io ti espello a cazzotti. Non guardate, che il computer urla da questo punto. Macchina. Allora,
Litta. Stefania. No. Sì, Stefania. Lori. Che pensa lei? Come facciamo? Un'enorme casamuta che lancia questa cosa, no, non facciamo con i mezzi fisici, non dobbiamo usare i mezzi fisici. Marta, no, lei ha dato tutto con la sua Vader, basta la Vader, che praticamente ha fatto questa bellissima Vader, ha dato tutto, dice, voi non pensate più a, diciamo, io ho fatto quello che dovevo fare, ma basta. Bandiera bianca. Giustino Ricurdo, lei lo sa senza dubbio. Ma è facilissimo.
Posso?
Ho
la teoria. Si potrebbe utilizzare di segnare una sorta di guida di cantiera. Mettere i numeri lettere e dire quali funzioni bisogna venire per altre immagini, ancora un'immagine molto simile a quella del punto 3.
Esattamente questa parola. Allora, come ci si è arrivato? È molto facile, basta andare alle selezioni e poi basta guardare, diciamo, come sono organizzate le immagini, non ci vuole altro. Diciamo, un'altra ragione vi avrebbe dovuto far pensare a questo. Che cosa abbiamo detto fino alla lezione precedente? Qual era tutto lo scopo della lezione precedente, oltre a illustrarvi il fatto dell'evoluzione del computer, eccetera? La lezione era centrata su un aspetto in particolare. Caos. Cantiani. Sì, la lezione precedente era tutta centrata nel costruire una problematica della vostra, diciamo, mente, che si tratta da studi più valenti. No, era un problema. Cioè, che cosa, qual era lo scopo della lezione? Se io stavo in nulla, era costruire questo, diciamo, questa evoluzione del computer che arrivasse al rapporto tra interfaccia, schema grafico e computer grafico, computer impostato graficamente, quindi che al bottom avesse appunto una griglia. Allora a questo punto disegniamo, per favore, ovviamente entrate in scena voi, una griglia, fate una griglia, che ne so, 6x6, tanto per fare la cosa. Adesso noi facciamo il filmino, perché si deve essere, che poi sarà messo in rete. Avete finito di disegnare già la griglia?
Deve essere
lì. No. Salutatemi per favore. Per favore salutatemi. Sì, grazie, grazie. Grazie, salutateci. Ecco, ecco, bene, bene, perché adesso la mettiamo in rete. Allora, la griglia l'abbiamo fatta? Bene. Ok, allora adesso questa, adesso ragioniamo, ragioniamo. Qual è la base di questa loro, di questo loro, diciamo, rapporto? Loro devono provare a ragionare una cosa. Questo è un aspetto assolutamente fondamentale. Prima di trasmettere alcunché, loro devono decidere di avere una griglia, giusto? Allora devono decidere, ad esempio, devono fare dei patti, delle convenzioni, no? Devono stabilire dei codici, senza di cui non si può fare niente. Quindi diciamo, noi adesso costruiamo sulla base della sua segnalata, d'accordo? E fanno in questa maniera. Allora, dobbiamo, diciamo, nominare, ovviamente lei sarà la cosa, mi ricordo il suo nome. Allora, dobbiamo dare una convenzione. Che convenzione diamo per organizzarsi qua?
Dovremmo dare, come del cacchiere, le lettere su...
Esatto. Come vuole fare?
Le lettere in alto.
Ok, allora, forza. Cominciate dall'alto, no? Cominciate dall'alto, magari per omogeneità. No, tu hai detto lettere in alto, no? Lettere orizzontali.
Sì, facciamo lettere.
Allora, facciamo, scusate, A, B, C, anche Nicola fa così, A, B, C, D, P, E, F, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, ecco qua, perfetto, ok. Questa è la prima, diciamo, aspetto. Abbiamo quindi due schemi di mappati uguali in cui possiamo passare le informazioni, d'accordo? Dopodiché qua c'è un aspetto assolutamente fondamentalissimo che poi vi darà tutta l'evoluzione, anche se in questo primo momento, cioè, cerchiamo di capirci, adesso sembra tutto normale vedere le cose in termini di schermo bitmappato in filo nero o bianco. Man mano che andiamo avanti scopriremo che il mondo è molto più ricco di questo sistema. Questo è proprio, diciamo, anche se un grande salto logico, è un salto molto rudimentale, lo si capirà soltanto col tempo. I due devono stabilire una cosa che è fondamentale, e cioè all'interno di quale sistema convenzionale si passeranno le informazioni. E devono decidere che le informazioni saranno, per dire, C, cioè convenzione, barra, per esempio, bitmap. D'accordo? Questa cosa lo devono sapere entrambe. Entrambi devono sapere che i dati che si stanno passando appartengono a una... ambiente bitmap. Capirete perché successivamente, quando cambieremo la convenzione. Allora, detto questo, Lenny basta a lui un qualche tipo di grafico, lo faccia come vuole, decida quale puntini si direte con una qualunque logica e dedica uno per uno e l'altro lo seguirà. Che cosa?
Una battaglia navale,
sì. Vabbè, quello lei ha voluto fare, magari se facessimo una cosa più geometrica, più architettonica, va bene, ma comunque è uguale. Senta, l'unica cosa, mi riscurisce per favore, perché adesso per me quello è fondamentale. Devi passare al suo collega uno per uno, però. Naturalmente voi dovete fare quello che volete, un cerchio, un quadrato, non tutte cose. Allora, devi passi. Sì, i passi, intanto lui li faccia, lui li fa, i passi, glielo dica.
B2, C2, D2. Questo è il presidente, per casa.
Allora, perché puntate il enfasi su questa
Edo 4 e 5?
E5, questo è il grafico che è stato, diciamo, passato a distanza. Come poteva essere realmente realizzata questa cosa? Ad esempio, si può pensare con segnali Q, ad esempio, no? Che si può essere un tipo di codice Morse. Quindi, teoricamente, attraverso questo sistema è una tecnologia non elettrica, noi possiamo passare a distanza un disegno qualunque disegno. Adesso cerchiamo di lavorare, cerchiamo di capire con più attenzione una serie di aspetti legati a questa cosa. Ma prima di questo, che cosa volevo dire con la fine delle cose?
Uno di questi aspetti potrebbe essere il mosso sul tempo.
Il
una sorta di 0-1 sul tempo, ogni 2 secondi, ogni 5 secondi, uno 0-1, è un in più.
Non l'ho capita, la voglio capire proprio bene. No, perché mi interessa questa questione del tempo che non l'avevo proprio capita. No,
per rendere
sì, me la faccia capire, però ci vuole. No. Lei mi consiglia, io sono il classico alunno che viene a ripetizione da lei. Quindi la mia mamma sta pagando perché lei mi faccia capire questa cosa, ci vorrà un tempo, la voglio capire proprio bene. Se non è detto ci metta 2 secondi, come se anche
questo piano.
Quando parla per io sono molto
quelli proprio che uno
parla. Ma non ho proprio capito.
Meglio quello.
Allora, com'è la questione del tempo?
Tanto per cominciare stabiliamo una convenzione che per esempio dovrebbe essere la stessa convenzione che usa il mondo. No? Dall'alto a sinistra scendiamo per righe.
Scusi, noi stiamo facendo una cosa che non è il segnale di fumo ma un altro sistema. Un sistema evoluto,
qua già è il sistema di
segnali
di fumo. Ok, per evitare di stabilire anche il numero della casella, abbiamo scontato che si tratta da un istante di con zero, quindi leghiamo
al calma.
Diciamo che partendo da un istante di con zero, si può fare tipo specchio, si può fare istante tecniche, no? Stabiliamo che ci sia una tessitura che abbia una durata fissa di n secondi, quindi c'è un
intervallo di tempo.
Abbiamo un collega che gira la tessitura, deve pensare solo a quello. Sì. Quando la tessitura va giù, allora, se in quell'istante arriva il segnale, la casella si annulla, se in quell'istante non arriva il segnale, la casella non si annulla.
Sì, ho capito, però io devo, se in quell'istante, ma così io devo battere tutte le caselle, praticamente.
Questo per esempio, se qui.
Come fa a sapere che lo partire?
E poi ci sarà un peso che sì, c'è un inizio. Ma comunque quello vuol dire. E quindi il morso funziona così, esattamente.
No, il morso funziona in un altro modo, il morso funziona in un altro modo,
sono proprio dei codici, appunto.
Sì, però per il libro proprio l'indiano che faccia il tempo lungo, e comunque si fa sempre lettera, qui è molto più facile, fai acceso spento. Non c'è bisogno di darsi segnali diversi, qui poi acceso è spento, quindi non c'è bisogno di un morso. Basta il segnale di impulso.
Quindi se in questo modo vorrebbe dire che in effetti è come lavorano gli schermi di elettricità, cioè che li battono tutti, in questo caso li battono tutti,
ma il tempo comunque non è
la prima così,
che sono 36 tessive.
Ah, ho capito, questo è veramente binario, ho capito il sistema, è un sistema. Io avevo pensato che in realtà il sistema sarebbe stato un altro, cioè il fatto di avere un tipo di linguaggio per dire B2, C2, D2, cioè avere un linguaggio di traduzione che mi traducesse attraverso una specie di morse.
Diciamo che se io devo dare una sola collocazione, mettiamo che devo tempo, ho soltanto una mina e devo dirti dove ho la mina, è chiaro che faccio prima tutte le coordinate.
Esatto, esattamente.
E se lo faccio tutto nero, ti devo dare prima tutte le coordinate e poi anche tutte.
Va bene, comunque abbiamo aperto un'interessante parentesi. Ritorniamo a noi. Allora, su questa cosa abbiamo fatto, ce ne possiamo andare, cioè, meglio, basta, abbiamo fatto il piadino, vi ringrazio molto, è stato interessante. E allora andiamo avanti adesso con il ragionamento e vediamo che cosa succede all'interno di questo mondo. Allora, innanzitutto, nel mondo dei computer, la prima cosa che diciamo interessa è questo problema della risoluzione. Voi immaginate, invece di aver fatto questo disegno geometrico, di voler passare un'informazione di qualcosa fatto più o meno così, no? Cosa, diciamo, cosa ho in mente io? Io ho in mente una forma più o meno circolare. Ovviamente una forma circolare. Ma siccome ho questo numero di pallini o altro, in realtà la risoluzione di questo è molto, addirittura sembra un quadrato, d'accordo? Allora, come faccio a aumentare, come dire, il grado di definizione di questa immagine? Posso fare in due modi, o aumentando la maglia, o aumentando la maglia, cioè decidendo, attenzione, noi non siamo più a quello dall'altra parte, gli devo dire, non facciamo più 6, abbiamo bisogno di una maglia molto più definita, deve essere almeno 12, 18, 24, in maniera che io possa fare questo in maniera molto più definita, cioè praticamente devo infittire molto la maglia. Che succede se io faccio questo infittimento di maglia e questo di, quindi raddoppiamento di definizione? Che cosa mi succede? Qual è il portato, diciamo, il trade-off, come si dice in inglese? Cosa guadagno da una parte e cosa perdo dall'altra? Perdo la velocità, perché raddoppiando la maglia, quindi la definizione, come dire, tutto il processo di passaggio dei dati è molto più laborioso, è 4 volte più laborioso, perché essendo sempre su base quadrata, non è un raddoppiamento, no? È l'area che si raddoppia, quindi diciamo è una progressione d'accordo? Allora, la prima cosa è questo, dall'altro guadagno dal punto di vista della risoluzione, d'accordo? Ma più aumento questa griglia, come dire, più aumento la mia definizione, è chiaro, più la diminuisco più è vaga la, la costruzione. Questo tema è un tema che vi ritrovate tale e quale, assolutamente tale e quale, negli ambienti bitmap su cui lavorate normalmente. Qual è il discorso? Il discorso è che siccome voi non dovete fare questo con segnali di fumo, anzi siete dotati di macchine di prodigiosa potenza già rispetto a alcuni anni fa, come dire, poi prima di andare a saturazione troppo tempo ci vuole, d'accordo? Quindi non risentite immediatamente questo tipo di problemi, però alla lunga li sentite, dovete capire la ragione. Allora, dopodiché bisogna avere alcuni trucchi di tipo pratico e conoscere due o tre misure che sono misure molto semplici, molto standard, per capire come muoversi all'interno di questo mondo. Sono proprio due cose da, da pulire, ma insomma da trovare queste persone. Che c'è? Uno di questi, no? C'è? È uno di questi quello che fa il coso?
Può abbassare?
Sì, può abbassare lo stream. Questo. Ecco, l'unico che non lo fa.
stiamo facendo questo signorino. Allora, cerchiamo di capire alcune cose dal punto di vista abbastanza elementare, alcune misure base che è bene tenere presente. Allora, gli schermi vostri funzionano, a che definizione funziona lo schermo che avete davanti? Eh? 72 dpi vuol dire che ha una griglia costruita sulla base di 72 dpi, cioè inch per centimetro quadrato, punti per pollice, centimetro quadrato, inch quadrato, ha 72 punti per pollice, quindi vuol dire che la griglia è costruita in questo determinato modo. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che qualunque cosa che è fatta per essere sullo schermo, per viaggiare sullo schermo, quindi internet innanzitutto, i film che voi fate perché girano sullo schermo, cose che non devono uscire, email che sono fatti per mandare le informazioni di questo tipo, non vale assolutamente la pena avere una definizione del vostro grafico che sia superiore a 72 dpi, d'accordo? Allora adesso facciamo una cosa pratica, così capite subito una volta per tutte come funzionano queste cose. Le possiamo fare dentro Photoshop, è la stessa cosa, facciamo dentro Photoshop, così vi trovate, ci vorrà un po' ad aprirlo. Ma allora adesso innanzitutto io mi prendo una copia di questo schermo, ecco, mi prendo questa copia qua, vediamo dove c'ho Photoshop, io l'adopero poco, preferisco adoperarne altri. Però credo che voi adoperano Photoshop loro, no? Allora così vi trovate, dentro un ambiente che conoscete. Ecco. Adesso Photoshop tra l'altro c'ha questa funzione. Io cosa ho fatto? Ho copiato una parte di schermo, d'accordo, e l'ho messa in memoria con un comando che voi tutti sapete in Windows. Com'è in Windows? Come si fa in Windows a copiare una parte di schermo? A seconda che? Come? Ah, se vuoi un settore di finestra come fai? Come? Non puoi fare? No! Non ci posso credere. Non potete. No! Ah, ve la dovete sempre prendere tutta qua. Non ci posso credere. Ah, proprio neanche a volerlo fare apposta. Va bene, insomma, d'accordo. Però vedete, questa storia profonda, no? Degli schermi bitmappati, come a un certo punto, comunque vabbè, lasciamo per. Allora, comunque vi copiate tutto lo schermo, è quasi la stessa cosa, anche se in realtà insomma, lasciamo per. Allora, in Photoshop quando hai una cosa in memoria e gli chiedi new, lui apre un file che è già posizionato rispetto a quello che ha in memoria. È interessante questa caratteristica, ecco, vedete, poi gli dici incolla, Buffett è esattamente quello che io ho copiato. Questa è una piccola caratteristica. Allora, a questo punto, ragioniamo. Che definizione ha? Però io voglio la mappa, voglio la mappa del corso. Dov'è il coso? Chi ce l'ha? È rimasto all'Apo Pazzaglini. Allora, vediamo un attimo, ragioniamo. Questo qui, che definizione ha?
Domanda a prendere tutti, hai da bene.
Che definizione ha questo intero?
Quello.
E qua Isabella, come quale il cavallo bianco di Garibaldi, che colore ha? È proprio facile. Che definizione ha quella? No, questo grafico che è stato messo con lo shop, a che definizione è?
Risoluzione,
sì. È 72. È perché lo schermo.
Giusto, ha capito?
È a 72 dpi, non ci piove. Perché non ci piove? È la fotografia dello schermo, giusto? Lo schermo lavora a 72 dpi, io l'ho incollato qua e questo è tale quale, è 72 dpi. Ci siamo? Che questa è un'immagine dello schermo, invece che essere lo schermo, voglio dire, è abbastanza chiaro, vero? Perché io posso fare questa operazione. Ci siamo? Ok. Adesso vediamo come lui tratta questo pezzo di realtà. Si va qua e si dice image size. Allora, image size, ecco che cosa mi dice. Mi dice quello che noi potevamo anche preventivare, giusto? Che lui è a 72 dpi, ecco la risoluzione, che è grande 21,66 cm, che è largo 12,77, che ha... la dimensione del file è 651k. Ci siamo fino a qua? Facilissimo. Ora immaginiamo che questa è una schermata che spiega un piccolo pezzo di programma che dovrà essere pubblicata sull'Espresso.
Ho un altro problema.
Che cosa posso fare? Posso aumentare la risoluzione. Posso fare due tipi di operazioni che logicamente sono, diciamo, uguali. Le capite una volta nella vita, te ne contenti. Non le capite, e a me ne continua ad arrivare file di 3 megabyte. No, di 3 megabyte. Per favore, mi fai un'immagine a risoluzione schermo? 3 megabyte di roba. Perché lo studente o più bravo non ha capito la cosa che sto spiegando adesso. Quindi, per favore, quasi tutti l'avete capito, ma siccome c'è una persona che non l'ha capita, che mi spiegherà il file di 3 megabyte, di 3 mega, vi prego di seguire per quella persona. Va bene? Che cosa succede? Se questa immagine deve essere stampata dall'Espresso, che cosa noi gli possiamo dire? Come possiamo fare a cercare di stamparla per l'Espresso? Allora, innanzitutto, l'Espresso a che risoluzione lavora un giornale, diciamo, medio? Diciamo a occhio e croce, tanto per non starsi a diventare matti, in questo primo momento, lavorano sui 300 dpi, d'accordo? Lavorano in stampa, attenzione, poi c'è tutto un altro ragionamento che noi faremo, lavorano in stampa, tipicamente si lavora a 300 dpi. Noi abbiamo un disegno a 72, come possiamo fare a dirgli di stamparlo? Ecco qua. Valentina Pennacchi. Ecco la Valentina. Come famo? Ci sono due strade.
Diciamo la risoluzione.
Guardate, questa finestra è una finestra, come dire, interattiva, in cui si possono cambiare i valori, tanto per cominciare. Allora, la prima cosa che gli si deve dire a loro, guarda, siccome proviene da una schermata, io ho lavorato a 72 dpi, invece di stamparla a 21 centimetri, che devi fare? Esattamente, stampala più piccola, perché stampandola più piccola la stampi, più maggiore è la risoluzione. Quindi gli devi dire, guarda, questa è una strada, non la stampare a 21, ma stampala a 4 centimetri d'altezza. Allora adesso vediamo che cosa succede. Se io dico 4, c'è una finestrina fondamentale che è questa, che vi dice Resample Image. Vedete questa qui? Che vuol dire? Se io faccio 4, lui ha fatto un resample. Che vuol dire un resample? Ha ricalcolato l'immagine, che non è più 651, ma diventa unicamente 22,3. Quindi che ha fatto? Lui ancora lavora a 72 dpi, è soltanto che l'ha fatta più piccola. Gli va bene a quelli dell'Espresso questa operazione? No, giusto? Perché in realtà noi l'abbiamo soltanto fatta più piccola, ma abbiamo rimasta la griglia fatidica, la griglia di Nicola e Alberto, è rimasta uguale. Invece noi dobbiamo aumentare la griglia. Allora, che gli dobbiamo dire? Quant'era prima? 21? Vabbè, non importa, 21 diciamo. Gli dobbiamo dire, non farmi un resample image, cioè muovila a 4, ma senza fare il resample image, che infatti è rimasto 651. Ma che cosa è aumentata? La risoluzione. Una volta capita questa cosa, l'avete capita per tutta la vita. È come la bibliografia. Una volta capita, è capita, mi auguro. Allora, capito? Sono due cose in rapporto l'una con l'altra. Allora, e tutto dipende da questa cosa. Allora, se io questa la riporto a 4 centimetri, in realtà riesco ad avere una risoluzione abbastanza densa, cioè la griglia mi si è quadruplicata sostanzialmente. Intendiamoci, io queste cose le faccio per un po' per più che altro per farvi capire il concetto. Comunque, più o meno non è lontano dal vero, come si possono, diciamo, gli schermi, le schermate appaiono a risoluzione più alta proprio attraverso questo tipo di tecnica. Allora, dopodiché, che cosa possiamo? Possiamo operare anche in un altro modo a questo punto. Immaginiamo che noi ci teniamo il nostro 21, adesso non mi ricordo quant'è, qua fa 74 invece 72. Posso obbligarlo a rifare un resample image conservando la dimensione originale ma aumentando questo? Certo che posso. E qua invece di scrivere 74 ci scrivo 300. A questo punto, scusatemi, era 74. Io gli dico di farlo il resample image a questo punto, perché a me mi conviene in aumento, quindi invece gli faccio, dico 300. Il file che originariamente era 651k è diventato 10,5 mega. Mi spiego? Ok, allora diciamo che noi facciamo questa operazione perché gliela vogliamo mandare a questa, diciamo, la risoluzione più alta e conservando la dimensione originale. Poi se la vedono loro se la vogliono restringere. Allora adesso gli diciamo ok. Ecco qua. Lei, il computer, Adobe Photoshop, insomma, questa entità, vedete che ha dilatato, vedete? Se noi andiamo, lui lo sta vedendo al 16,7%, d'accordo? Se invece noi gli chiediamo view fit on screen, actual pixels, eccolo là come lui l'ha fatto. Lo stiamo vedendo a 72 dpi, invece precedentemente era quello lì che era prima. Possiamo rifarla come era prima e la possiamo vedere, perché la riappiccichiamo, eccola qua. Questo era il 100% di prima, ecco il 100% di adesso, d'accordo? Allora, tipicamente voi fate il vostro autoritratto. Tipicamente questo autoritratto, siccome può avere una storia lunga e gloriosa, non si sa mai, noi magari ce lo facciamo bello grande, d'accordo? Ma il fatto che ve lo potete fare anche bello grande vuol dire che necessariamente sul web c'è la versione bella grande, oppure se voi la volete scrivere la mandate bella grande, no! Che cosa vuol dire? Che voi avete un file, per esempio, in cui poniamo, adesso fate un po' come vi pare, che voi lavorate a, per fare l'autoritratto, lavorate a qualcosa di bello grande, che ne so. ×30, tiè, per dire, d'accordo? E siccome poi ve lo volete stampare in una maniera, diciamo, abbastanza bella, lavorate a una risoluzione di 150 dpi. Queste possono essere, diciamo, un'indicazione media che va bene. 150 dpi è la risoluzione in cui più o meno lavorano i plotter su cui dovremmo andare a stampare, d'accordo? Mentre i 300 dpi sono risoluzioni più di chiave tipografica effettivamente, in macchine, diciamo, che direttamente lavorano attraverso il post-it e la risoluzione. Quindi 150 dpi è più o meno una risoluzione di tavola che va più o meno bene, giusto? Giusto? In genere l'ho visto, lavoro su 150 dpi, in genere di più appesantisce nelle macchine, no? Quindi certo di buona che la delle tesi su quella dimensione è fatto, un po' di più che ha pagato duramente i crediti, perché che vuol dire? Impostare un lavoro di tesi, ad esempio, un lavoro grosso, al 150 invece di 300, vuol dire che paghi, è una cosa che tu paghi, certo, avrai un quid di risoluzione in più, però bisogna vedere se poi il tuo printer la prende quella risoluzione, capito? Comunque, diciamo, in linea di massima 150 dpi va, è la risoluzione che i tipi di lavori nostri vanno abbastanza bene. Perché? Perché sono legati a questo tipo di risoluzione, non al più nuovo. Allora, immaginiamo che voi lavorate al vostro autoritratto a 150 dpi a 30x40. Questo perché? Perché dite, magari vediamo il capolavoro, certo che hai la ragione, magari vediamo il capolavoro, io ce l'ho una copia, diciamo, merda. Oh. Però, allora immaginate che voi, questo qua è il vostro autoritratto, adesso noi lo cambiamo, questo, nel vostro autoritratto, eccolo qua, manca a farlo apposta, eccolo qua l'autoritratto della crisi, presto fatto, eccolo qua, ok. Immaginiamo che noi l'avevamo già impostato così, è 30, vabbè adesso lo dovrei tagliare, non importa, 150, ok, eccolo qua. Allora, questo qui che voi avete lavorato in questo modo, dopodiché voi cosa fate per metterlo sul web, eccetera, per spedirlo ad altri, eccetera, non è che lo rifate... L'avete finito in tutti i suoi contorni, in tutti i suoi dettagli, in questa maniera. Voi cosa fate? Chi lo sa? Che se fa? Massimo Mariani. Lo sa? Ah, ecco, che famo? Come fa a creare una copia? Come? No. No, fa un altro file. E cioè come fa? Esatto, salvo con un nome. Allora, io faccio save as, gli do un altro nome, prova 72, lo chiamo, perché debba stare qua dentro è misterioso, siamo qua. TIF, come voi sapete, è una risoluzione più tipografica, ma molto, molto, che consuma moltissimo spazio, sì, in genere si possono fare tranquillamente in JPEG, soprattutto queste. Allora, prova 72, eccetera. Questo ovviamente noi lo stiamo conservando, adesso è come prima, d'accordo? È una copia identica, l'ho registrato col nome, gli ho dato soltanto un altro nome al file. Adesso invece vado qui e qua invece di 150 che gli faccio? Che gli scrivo? 72. Resample, sì, perché questo numero qua mi deve diminuire. Faccio 72 e già mi è diminuito così. 50 è una treppa così, lo porto a 25. Ok, da 15 mega mi è diventato 867, d'accordo? Tant'è la copia, ci siamo? Mi avete seguito in tutti i dettagli? Sì che mi avete seguito, eccolo qua, ecco, se l'hai ricalcolato, eccolo lì, qua siamo al 25%, io ci entro dentro, eccolo qua, al 100%, e questa copia me la prendo e me la metto sul web, me la faccio girare, eccetera. Allora, adesso ci prendiamo un 10 minuti di pausa e poi continuiamo con la seconda parte che si chiamerà Il colore, questo mistero. Va bene?